Vogliamo leggere questa mattina un versetto nel Vangelo di Matteo, il capitolo 23. Come sempre ho dimenticato i miei occhiali. Matteo, il capitolo 23, leggeremo soltanto il versetto 13. E poi leggerò un versetto anche in Luca, se lo volete cercare, lo cercate, se no potete soltanto ascoltarlo. Matteo, il capitolo 23, il versetto 13. Ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli davanti alla gente, poiché non vi entrate voi, né lasciate entrare quelli che cercano di entrare. Nel passo parallelo di questo, che si trova nel Vangelo di Luca, al versetto 11, al versetto 52, Gesù dirà alle stesse persone, 11:52, guai a voi, dottori della legge, perché avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati e a quelli che volevano entrare lo avete impedito. Fin qui il testo sul quale noi mediteremo questa mattina. Non è facile, amati nel Signore, predicare le parole di Gesù che noi troviamo in questo capitolo del Vangelo di Matteo. Noi abbiamo letto soltanto un versetto, ma quel versetto si trova in mezzo a un grande discorso dove Gesù pronuncia tanti guai contro i dottori della legge, gli scribi e i farisei del suo tempo. Ma la fedeltà al Signore, perché Dio vuole che chi insegna, che chi predica, che gli amministra la parola di Dio sia fedele nel suo mandato, nel dire tutte le cose che bisogna dire. La storia della Chiesa, un commentatore ci dice che tutto quel che Gesù ci dice, tutti quei vizi, quelle cose contro il quale Cristo si scaglia in questo capitolo, tutte quelle cose si sono replicate, si sono duplicate, noi li abbiamo ritrovato nella storia della Chiesa. Lì Gesù parlava dei farisei del suo tempo, dei dottori della legge, del giudaismo, o dei capi del giudaismo del suo tempo. Ma queste cose le abbiamo ritrovate nella storia della Chiesa professante, non la Chiesa protestante, anche nella Chiesa protestante, ma la Chiesa professante in tutta la sua storia. E il fatto che in noi, oltre ai desideri dello spirito, ci sono anche i desideri della carne che combattono contro i desideri dello spirito, a causa di queste cose, la fedeltà del Signore, la storia della Chiesa e il fatto che ancora non abbiamo raggiunto la perfezione spirituale e morale, per questo noi non dobbiamo tirarci indietro dal dare la dovuta attenzione alle parole del nostro Signore in questo testo. Qualcuno potrebbe dire questo è un capitolo difficile che parla di cose negative, perché mai per la nostra edificazione, perché mai per il nostro bene dovremmo mai studiare, guardare, ascoltare le parole di Gesù in questo testo? Vi ho detto il perché. Voi noterete che Gesù dice questo alla folla e ai suoi discepoli quando Gesù parlava di queste cose. Sicuramente nella folla ci saranno state alcune di quelle persone, ma Gesù parla sia alla folla sia ai suoi stessi discepoli, come per dire c'è un messaggio anche per voi in tutto quel che io sto dicendo. Detto questo, non ho l'intenzione questa mattina di stancarvi e di avvilirvi facendovi un lungo discorso su tutti i vizi e i difetti e i peccati dei capi religiosi del tempo di Gesù. Ci limiteremo soltanto al versetto che noi abbiamo letto questa mattina. Osservate con me, innanzitutto, come Gesù era ed è un vero profeta. Gesù era un vero profeta. Le parole di Gesù in questo capitolo, tutte le sue parole, hanno qualcosa di profetico. un vero profeta è uno che, mandato da Dio, riferisce a chi è di dovere le parole di Dio fedelmente, come lui l'ha ricevuto da Dio. Dio dice questo a proposito, fra le altre cose, a proposito dei falsi profeti nell'Antico Testamento. In Geremia 23, 21 a 22, Dio dice questo: «Io non ho mandato quei profeti, ed essi corrono. Io non ho parlato loro, ed essi profetizzano. Se avessero assistito al mio consiglio, avrebbero fatto udire le mie parole al mio popolo, li avrebbe distolti dalla sua cattiva via e dalla malvagità delle loro azioni». Ecco, il vero profeta è dunque colui che, mandato da Dio, come secondo le parole, usando le parole di Geremia, assiste al consiglio divino, cioè ascolta attentamente alla voce di Dio, alla parola di Dio, e poi proclama quelle parole esattamente come lui le ha ricevuto. Il vero profeta, quando Dio gli comanda di parlare dell'amore di Dio, parla giubilando dell'amore di Dio, proclama alto e forte la grazia sovrabbondante di Dio, la misericordia costante di Dio, la bontà perdonante di Dio. Il Signore è lento all'ira, ricco in misericordia, perdona, fa misericordia fino alla millesima generazione di coloro che si ricordano del suo patto e che mettono in pratica i suoi comandamenti. Quando Dio manda il suo profeta a proclamare queste cose, lui con gioia proclama queste cose agli uomini. Ma quando Dio dice al vero profeta di parlare dei peccati degli uomini e delle donne, dei loro vizi, dentro e fuori la Chiesa professante, quando Dio dice al vero profeta di andare ad avvertire, ad ammonire, il profeta va e con le lacrime nel cuore, se non negli occhi, va e proclama le parole di Dio come Dio lo ha comandato. Va e proclama il rischio della perdizione e la perdizione degli impenitenti. Il profeta non si tira indietro quando Dio gli dice di proclamare le cose scomode. E noi troviamo questo nelle parole di Gesù. Gesù, quello vero, è il Gesù dei beati voi. Questa mattina l'abbiamo sentito per l'ennesima volta. Beati i vostri occhi e beati le vostre orecchie. Poi, nel grande sermone sul monte, Gesù dirà: beati voi i poveri in spiriti, beati voi che siete perseguitati, beati voi i puri di cuori, eccetera, eccetera. Ma il vero Gesù non esita a proclamare anche il guai a voi. Guai a voi che non siete i poveri in spirito. Guai a voi che non siete i puri di cuori, eccetera, eccetera. Il vero profeta vuole parlare dell'amore di Dio, ma vuole soprattutto che coloro ai quali lui si rivolge sperimentino davvero quell'amore di Dio. Non vuole parlare di un amore di Dio che poi gli altri non sperimentano, che resta delle parole nell'aria, un suono nell'aria. Il vero profeta vuole parlare di pace, ma non vuole parlare di una pace finta, come facevano i falsi profeti al tempo di Geremia, di Isaia e di Ezechiele. Dio dirà per mezzo del profeta Isaia: guai a coloro che predicano, che proclamano la pace quando non c'è pace. dice il Signore. I falsi profeti di quel tempo proclamavano la pace, a differenza di Geremia e di Isaia, soltanto che quella pace era una pace illusoria, che non si sarebbe mai verificato. Stava arrivando invece il giudizio di Dio su un popolo che induriva il proprio cuore e si stava incamminando verso la perdizione. Il profeta vuole parlare di speranza, della speranza, ma vuole parlare di una speranza che non delude. Non vuole parlare di una speranza che è soltanto un miraggio nel deserto. Sapete che cos'è un miraggio? Quando uno sta lì nel deserto e sta morendo e poi dalla fame vede lì un pozzo d'acqua e corre, invece non c'è niente, era soltanto un miraggio, era soltanto un'illusione, era soltanto l'istinto della sopravvivenza che porta colui che ha sete a vedere quella cosa lì. Il vero profeta non vuole parlare di una falsa speranza. Il vero profeta vuole parlare di gioia, ma vuole parlare soprattutto di una gioia eterna per i suoi ascoltatori. Il vero profeta vuole salvare, non vuole illudere. Vuol vedere la salvezza di Dio, non vuol vedere delle persone illudersi di una salvezza finta che non possiedono. Gesù era uno di questi profeti. Gesù non era un Joel Osteen. Se non sapete chi è Joel Osteen, non fa niente, non vi perdete niente. E neanche un Papa Francesco, quando arrivava il tempo di dire delle cose dure, di dire delle cose che irritavano gli altri, o che addirittura faceva proprio arrabbiare gli altri, Gesù diceva le cose come bisogna dirle. Ma queste cose non sono, queste parole di Gesù non sono distaccate dal suo amore per la salvezza e per il bene degli uomini. Anzi, è proprio il suo amore che lo spinge a parlare in questo modo. Gesù ha a cuore la salvezza di coloro che lui descrive come coloro che cercano di entrare, coloro che vogliono entrare nel regno di Dio. Queste parole di Gesù non sono parole di odio piuttosto che parole di amore, ma sono parole di amore. Gesù amava quei uomini e quelle donne che cercavano di entrare e volevano entrare, ma per la colpa dei farisei e di questi scribi del suo tempo, come dice Gesù stesso, non potevano entrare. Voi non entrate, e Gesù ci dice entrare dove, voi serrate il regno dei cieli, voi non entrate nel regno dei cieli, né lasciate entrare quelli che cercano di entrare. Gesù è indignato perché questi uomini hanno un ministero che ostacola la salvezza degli altri. Gesù è indignato perché questi uomini, che dovrebbero essere dei ministri per la salvezza degli altri, erano dei ministri di morte. Il loro ministero era un ministero di morte per coloro che erano sotto la loro responsabilità. Ma come facevano questi scribi e questi farisei a fare questo? I commentatori ci dicono che la parola serrare, quando Gesù in Matteo usa questa parola, voi serrate la porta, voi serrate il regno dei cieli, è un'espressione forte. Nella versione inglese, ho verificato la versione inglese, come lo traducono questa parola, i traduttori l'hanno tradotto, voi chiudete o voi sbattete le porte in faccia a chi vuole entrare. Immaginatevi che state per entrare in un posto e qualcuno prende la porta e ve lo sbatte davanti, impedendovi di entrare dove voi volete entrare. Questo faceva questi maestri religiosi, invece di essere un incoraggiamento, invece di essere dei ministri di vita, non solo non facevano quel che dovevano fare, ma facevano il contrario di quel che dovevano fare. Sbattevano la porta del regno dei cieli davanti agli uomini e alle donne che volevano entrare. Come facevano a fare questo? Chi gli aveva dato un tal potere? Come facevano ad avere un'autorità di questo tipo? Una cosa è chiudere le case le porte della propria casa, impedendo all'eventuale ladro o anche a chiunque altro di entrare. Una volta una cosa è chiudere il proprio negozio, un'altra cosa è chiudere il regno dei cieli, come facevano questi uomini a chiudere le porte del regno dei cieli. Gesù ce lo dice nel Vangelo di Luca, il passo parallelo illumina questa espressione in Matteo. Voi avete tolto la chiave della conoscenza. Fondamentalmente erano due gli errori, poi nei dettagli potremmo allungarci di molto, ma dirò due cose. Come facevano questi maestri religiosi a serrare il regno dei cieli davanti agli uomini e alle donne del loro tempo che volevano entrare? Uno, tramite il loro messaggio di legalismo. Questi uomini predicavano il legalismo, predicavano, insegnavano al popolo la salvezza mediante le opere, mediante l'osservanza della legge, che poi neanche loro osservavano in realtà la legge, perché avevano annullato la parola di Dio e lo avevano sostituito con la loro tradizione, talmente la loro interpretazione dell'Antico Testamento era lontana dalla verità. Ma questo era l'errore di fondo. Loro predicavano al popolo che Dio in parte, per salvare gli uomini, per giustificare gli uomini, Dio si fonda sulle opere di quegli uomini, sulla loro pratica della legge di Dio. Tu fai questo, tu fai quello, tu fai questo e tu fai quello e questo servirà come un contributo per la tua salvezza. O un po' e anche per la misericordia di Dio, non potevano certo trascurare del tutto la misericordia di Dio, dato l'abbondante materiale che c'è nell'Antico Testamento, non potevano tacere del tutto sulla grazia di Dio, dicevano sì qualcosa sulla grazia e sulla misericordia, ma alla fin fine questa grazia, questa misericordia poi dipendevano dalle opere degli uomini. L'Apostolo Paolo ci dirà nel Nuovo Testamento che la legge è buona se viene interpretata, usata bene, ma la legge quando viene interpretata e abusata, quando viene usata per un fine per il quale Dio non l'ha stabilita, la legge per chi lo interpreta in questa maniera diventa non buona. Questi uomini facevano della legge, dell'osservanza della legge e delle opere, molte dei quali non erano neanche nella legge di Dio, ma erano loro che li avevano inventati. Questi uomini facevano dell'osservanza della legge parte del fondamento della salvezza, della giustificazione dell'uomo dinanzi a Dio. L'Apostolo Paolo, con dolore e con lacrime, nella sua epistola ai Romani ci dice perché ignorando, parlando dei suoi connazionali, dei giudei del suo tempo, dopo aver detto che lui prega per la loro salvezza, lui dice che loro, questi uomini, questi israeliti, ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria giustizia, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio, poiché Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono. Questi uomini erano coloro che insegnavano il popolo a fare questo e che facevano questo. Ignoravano il metodo di Dio per la giustificazione dei peccatori, che tramite la fede in Cristo, che tramite la giustizia di Cristo, che tramite la giustizia di Dio in Cristo, e cercavano di stabilire la propria giustizia. Si mettevano dinanzi a Dio, si appoggiavano, credevano nelle loro opere, non si sottomettevano alla giustizia di Dio, non si sottomettevano al metodo di Dio di salvare, ma loro volevano essere salvati mediante le proprie opere. E il problema è che con questo metodo non puoi raggiungere quella giustizia che Dio richiede dagli uomini. Non puoi offrire a Dio una giustizia perfetta che è all'altezza di ciò che richiede dalle sue creature morali. Il problema con questo non fa che aumentare la colpa dell'uomo dinanzi a Dio. Nell'Antico Testamento Isaia aveva detto di questi tentativi di produrre la propria giustizia dinanzi a Dio, che la nostra giustizia dinanzi a te è come un panno sporco. Perfino la nostra giustizia dinanzi a Dio, senza Cristo, senza la grazia di Dio, è come un panno sporco. Quanto lo saranno di più i nostri peccati e le nostre iniquità. Questi uomini, con questo metodo, insegnando, proclamando questo metodo di salvarsi dinanzi a Dio, chiudevano la porta del regno dei cieli, perché noi non possiamo entrare la vita sulla base delle nostre opere. E secondo, questi uomini serravano la porta del regno dei cieli davanti agli uomini nella loro opposizione a Cristo. Non credevano e non volevano credere in Cristo, e facevano tutto quel che è in loro potere per impedire, per essere di ostacolo a coloro che si aprivano, che volevano credere. Alcuni capitoli indietro, quando Gesù compirà il miracolo di guarire un indemoniato muto e sordo, i farisei, i dottori della legge, diranno: costui fa questi miracoli, questi prodigi per la potenza di Belzebù, per la potenza di Satana praticamente. Ecco perché le persone che hanno assistito a questi miracoli hanno cominciato a chiedersi: non è costui il figlio di Davide? Non è che lui è quel re, quel discendente di Davide, quel Messia che Dio ha promesso nei tempi antichi, colui che doveva venire a stabilire il suo regno e a portare la sua salvezza in Israele e nel mondo? E mentre questi uomini cominciano a riflettere, ad aprirsi a quel che era successo, arrivano questi uomini e dicono: no, è vero che fa i miracoli, è vero che ha compiuto un grande prodigio, questo non lo possiamo certo negare, ma lui fa queste cose per l'opera, per la potenza di Belzebù. Nel Talmud, il Talmud è una raccolta degli scritti dei rabbini che sono vissuti secoli fa. Alcuni rabbini hanno detto che Gesù ha imparato l'arte di fare i segni, i prodigi e i miracoli qualche parte in Egitto. Ecco, anche questi rabbini, questo dopo Cristo, non potevano certo negare quel che era successo in Israele, ma loro inventarono questa cosa che Gesù è stato in Egitto e lì ha imparato le arti magiche da quelle parti, e tornando poi in Israele li ha messo in pratica. Ecco, questi uomini cercano, tentano di dissuadere gli altri. Non devi credere in questo Gesù. Perfino dopo la risurrezione di Cristo i farisei pagheranno le guardie, coloro che sono stati là per impedire ai discepoli, a loro dire, impedire ai discepoli di venire a rubare il corpo di Cristo. Cristo era risuscitato, le guardie sono venute, hanno detto no, noi non abbiamo dormito, abbiamo vigilato, siamo stati lì, non sappiamo cosa sia successo, perché il corpo non è, comprendendo che Gesù era risuscitato, pagano le guardie per spargere la voce che Cristo, che i discepoli di Cristo erano venuti e avevano rubato il corpo di Cristo. Poi quelle guardie si sarebbero messi in guai profondi andando in giro a raccontare questo, perché le persone gli avrebbero detto: scusami, ma se tu vedevi i discepoli arrivare, spostare la pietra, ma tu che facevi? Non eravate di guardia? Adesso vieni a dirmi che avevano rubato il corpo di Gesù. Cosa facevate voi? Noi dormivamo. E se voi dormivate, come fate a sapere che sono proprio i discepoli che sono venuti? Li avete visto se sono venuti, se testimoniate. Ecco, ma questi uomini fanno così per dire: no, Gesù non è risuscitato, non è vero che lui è risuscitato. Piuttosto i suoi discepoli hanno rubato il suo corpo. Ecco, perfino dopo la risurrezione, durante tutto il ministero di Cristo, questi uomini cercano di sminuire il ministero di Cristo, la persona di Cristo, di dissuadere gli altri. Qualche parte i farisei dicono: che facciamo di questo Gesù? Se continua così, tutto il popolo lo seguirà. Dobbiamo far qualcosa. Questi uomini, opponendosi a Cristo, opponendosi alla messianicità di Cristo, cercando di dissuadere gli altri dall'unica via della salvezza, certo, stavano sbattendo la porta in faccia a coloro che volevano entrare, perché l'entrata nel regno dei cieli è mediante Cristo. E se uno non crede in Cristo, non può entrare. E se uno non vede le evidenze della messianicità di Cristo, se non comprende, non può credere. E questi uomini sapevano questo, e dunque facevano di tutto per persuadere gli altri che no, Gesù non è il figlio di Davide, Gesù non è il discendente di Davide, Gesù non è il Messia, Gesù non è il figlio di Dio, è soltanto il figlio di Maria, è soltanto il figlio di Giuseppe, è soltanto uno di noi. Sì che fa miracoli, ma noi sappiamo da quale fonte egli attinge per compiere tutto ciò che egli compie. Voglio attirare la vostra attenzione questa mattina su questo fatto, che la dottrina è importante. Che la dottrina che parla di Cristo, che parla della sua persona, che parla di Dio, che parla della via della salvezza, che parla di queste cose, sono importante per essere salvato. Per essere salvato bisogna credere in qualcosa, bisogna credere in un messaggio, bisogna credere nel Vangelo apostolico che parla di un Dio, di un Cristo e di una via della salvezza. E se non si comprende questo, noi abbiamo letto oggi Gesù nell'interpretazione della grande parabola del seminatore, chi ode la parola e non la comprende, viene il diavolo e porta via la parola dal suo cuore. Perciò non si trova più traccia della parola nel suo cuore, come ha fatto il diavolo a venire a rubare quella parola, e tramite il non comprendere quel messaggio. La salvezza viene dal sentire il messaggio giusto, dal comprenderla e dal crederla. Ma ringraziamo il Signore, fratelli e sorelle, perché Dio non ha lasciato coloro che cercavano di entrare e che volevano entrare in balia di queste guide ciechi cieche e malvagie. Al tempo di Gesù, Dio ha mandato Giovanni il Battista, Dio ha mandato il suo unico genito, e dopo di loro Dio manderà gli apostoli e i profeti. Nello stesso capitolo, un po' più avanti, Gesù dirà: perciò ecco, io vi mando dei profeti, dei saggi e degli scribi. È vero che di questi loro uccideranno e li cacceranno e li flagelleranno, ma tramite il ministero di questi uomini Dio apre quella porta che questi uomini malvagi cercavano di serrare. Questi uomini sbattevano la porta del regno, ma quelli che volevano entrare, che cercavano di entrare, non sono rimasti fuori, perché non c'erano soltanto questi uomini. Dio ha mantenuto la sua promessa. Nell'Antico Testamento Dio promise che un giorno egli avrebbe mandato dei fedeli pastori. Sempre al capitolo 23, leggo, potete soltanto ascoltare, Dio dice del suo popolo, dopo aver detto: raccoglierò il rimanente delle mie pecore da tutti i paesi dove le ho scacciate, li ricondurrò ai loro pascoli, saranno feconde e si moltiplicheranno. Costituirò su di loro dei pastori che le porteranno al pascolo, ed esso non avranno più paura né spavento, e non ne mancherà nessuna, dice il Signore. E poi ancora, ascoltate ancora un'altra promessa di Dio, sempre nell'Antico Testamento, a proposito del proposito di Dio di mandare dei veri pastori, delle vere guide per la salvezza del suo popolo. Leggo Ezechiele 34:11. Infatti così dice il Signore: eccomi, io stesso mi prenderò cura delle mie pecore e andrò in cerca di loro, come un pastore va in cerca del suo gregge il giorno che si trova in mezzo alle sue pecore disperse, così io andrò in cerca delle mie pecore e li ricondurrò da tutti i luoghi dove sono state disperse in giorno di nuvole e di tenebre. Ecco, Dio promette un giorno quando Lui stesso sarà il pastore e andrà in cerca delle sue pecore, li riporterà e li farà entrare. Promette che manderà degli uomini, pastori fedeli, che avranno a cuore la sorte, la salvezza e il bene del suo popolo. Dio ha compiuto questa promessa. Non ha lasciato gli eletti del tempo di Cristo né gli altri in altre generazione fino ad oggi in balia di questi lupi rapaci, ma quel che loro avevano chiuso altri hanno aperto. È venuto Cristo che ha aperto la porta predicando il Vangelo, è venuto prima di lui Giovanni il Battista, e poi fra un po' Cristo morirà, risusciterà, e poi salendo al cielo manderà lo Spirito sui suoi apostoli, farà sorgere altri uomini che apriranno la porta dinanzi a coloro che vogliono entrare. E coloro che cercano, che vogliono entrare, entreranno. E entrando per la porta troveranno pascoli, troveranno riposo, troveranno salvezza e troveranno la redenzione. In verità, vi dico che chi non entra per la porta dell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, un ladro e un brigante, ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le pecore per nome e le conduce fuori. E poi ancora Gesù dirà, perciò Gesù disse di nuovo: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pastura. Io sono il buon pastore dà la sua vita per le sue pecore. Il mercenario che non è pastore e al quale non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga, perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie e le mie conoscono me, come il Padre mi conosce e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile, anche quelle io devo raccogliere, esse ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Questi uomini erano ministri di morte, questi uomini religiosi in Israele, ma Dio ha mandato colui che è la vita, ha mandato il supremo pastore e ha mandato un esercito di altri ministri, apostoli, evangelisti, dottori, pastori nei tempi apostolici e poi fino ai nostri giorni dei pastori fedeli che proclamano la parola di Dio e le pecore di Cristo tramite la voce, il ministero di questi uomini ascoltano la voce di colui che è il pastore e della porta del regno dei cieli, riconoscono la sua voce ed entrano e trovano vita, trovano riposo per le loro anime e trovano la salvezza. Oltre a ringraziare Dio perché egli non ha lasciato il suo popolo di quel tempo in balia di questi uomini, ringraziamo Dio perché egli ci ha dato l'unzione che egli ha messo in noi e quell'unzione ci insegna ogni cosa e ci guida nella verità e ci preserva dagli errori mortali che portano gli uomini alla rovina. Egli ci ha dato la sua unzione e noi conosciamo colui che è il vero. Gesù dirà: le mie pecore mi conoscono e io li conosco anch'io. Ringraziamo il Signore perché Dio non ha lasciato chi voleva e chi cercava di entrare in balia alla mercé di questi uomini, ma Dio ha compiuto la sua promessa. Voglio concludere, fratelli, con un'esortazione ad essere vigilante e a tenere presente le cose che noi ascoltiamo. Al tempo di Gesù, fino a poco tempo fa più o meno, i falsi profeti, per poter spargere il loro messaggio, o dovevano andare fisicamente o casomai tramite lettere che facevano passare per lettere di Paolo, di Pietro e di quell'altro, mentre era qualcun altro che scriveva per sviare i credenti. Ma comunque fino a poco tempo fa era così. Oggi i falsi profeti non hanno bisogno di venire da te fisicamente, anche se sono dell'altra parte del mondo, possono venire da te. Possono entrare a casa tua tramite la tua televisione, possono entrare dentro la tua testa, dentro il tuo cervello e dentro il tuo cuore, seduto a casa tua mentre tu stai guardando qualcosa su internet. Oggi, per le tecnologie moderne, la verità può correre veloce, ma anche l'errore può correre veloce. Anche la voce dei lupi, anche la voce delle guide cieche può correre più veloce e spargersi dappertutto nel mondo. Cristo ci ha esortato alla vigilanza. Queste parole che dice Cristo nel Vangelo di Matteo sono rivolte ai suoi discepoli per metterli in guardia sull'insegnamento di questi uomini. E la stessa cosa è per noi. Noi abbiamo bisogno di questa vigilanza. Anzi, noi abbiamo bisogno di più di questa vigilanza, visto che oggi è molto più facile spargere le idee sbagliate. In questa era di pluralismo religioso, di inclusivismo, di universalismo e di tutti gli ismi che sono contro il Vangelo, che sono contro quella professione di fede dei veri credenti, noi non dobbiamo abbassare la guardia, noi dobbiamo vigilare e noi dobbiamo esaminare ogni cosa, noi dobbiamo essere come i Bereani che, ascoltando all'insegnamento di Paolo, perfino di Paolo, esaminavano la parola di Dio per vedere se le cose erano davvero così, fino a quando un giorno ritornerà Cristo e allora i lupi non ci saranno più e le guide cieche non ci saranno più e non si profetizzerà più, allora conosceremo come noi siamo stati conosciuti. Amen. Padre Dio nostro, noi vogliamo ringraziarti, Signore, per la luce che tu ci hai dato, per la luce che tu hai dato al mondo e al tuo popolo in tutti gli anni dell'esistenza della tua Chiesa, Signore. Noi vogliamo ringraziarti e lodarti perché, Signore, tu non hai mai lasciato il tuo popolo in balia dei mercenari, dei falsi profeti, dei lupi, ma tu hai mandato la tua parola, tu hai mandato il tuo spirito e tramite, o Signore, gli uomini che tu susciti in ogni generazione, tu fai sentire la tua voce ai tuoi eletti e tu li chiami dal mondo al tuo ovile e tu li fai entrare ed entrano e trovano la salvezza e trovano il riposo per le loro anime e trovano il cibo per le loro anime e trovano quella redenzione al quale aspirano. Noi ti ringraziamo per tutti quelli che sono venuti prima di noi, ma in questo giorno, Signore, noi vogliamo rinnovarti la nostra riconoscenza per gli uomini che tu hai messo sulla nostra strada, Signore, per i pastori, per coloro che, Signore, hanno a cuore la nostra salvezza e il nostro bene, per coloro che tu hai costituito su di noi, che ci vogliono bene, che, Signore, desiderano il migliore per noi in questa vita e in quella da venire. Noi vogliamo ringraziarti. Ringraziati perché non ci hai lasciato in balia dei mercenari, ma tu hai mandato in noi il tuo spirito che ci convince della tua verità, che ci guida, Signore, in tutta la verità e che ci preserva dalla voce dei mercenari. Sì, anche, Signore, nel nostro tempo, attorno a noi, ovunque, c'è ancora, o Signore, quel messaggio, quei falsi insegnamenti che cercano di sviare coloro che sono tuoi, che cerca di, Signore, serrare la porta del Regno dei Cieli dinanzi agli uomini. Noi vogliamo pregarti di darci la tua grazia, Signore, di vegliare e di essere vigilante affinché restiamo fedele alla professione della nostra fede, affinché possiamo tenere fermamente, o Signore, ciò che noi abbiamo ricevuto, affinché, o Signore, continuiamo a credere, a perseverare su quella via che tu hai tracciato per noi e che, perseverando in essa, possiamo entrare nel tuo regno eterno. Ti chiediamo, Signore, queste cose nel nome di Gesù.